Spero che stiamo registrando perché questi commenti che voglio fare sono molto preziosi per me e spero anche per voi. Vi ringrazio a nome della nostra piccola chiesa per l'accoglienza nella vostra grande chiesa. E legami, ma anche, non soltanto legami, ma momenti importanti della mia vita, ma anche della vita di mia moglie Silvia, hanno forti legami in questa comunità. A partire dal fatto che non so quanti, forse tu eri già nata Silvia, credo di sì, se mi ricordo bene, per una questione di ubicazione, facilitazione, diciamolo così, la famiglia Lagomarsino ha cominciato a frequentare la neonata Chiesa Cristiana Biblica, via Spinello Aretino, era già nel 70, 73, e tu avevi 8 anni. Silvia, giusto? Scusate, ho svelato tutti i misteri. Poi voi avete due responsabili di chiesa, la figliola di uno di loro ha conosciuto suo marito a Chicago, in casa nostra, quando la Lara andava a trovare la sua amica, la Silvia. E così due amici di Chicago hanno rubato due fiorentine. Ma non soltanto, quando io ho parlato pubblicamente per la prima volta in Italia riguardo a Cristo, era in questa sala, cioè in questa chiesa, via Spinello Aretino, in inglese perché non sapevo l'italiano, un pochino sapevo qualche cosina, diciamo sapevo abbastanza per fare confusione. E niente, in quella in domenica, non in cui ho dato la mia testimonianza, che era qualche settimana dopo, non so quando, in cui il fondatore di questa chiesa, Dick Paul, mi ha tradotto la testimonianza in italiano, avevo conosciuto due fiorentini a cena, casa di missionari, Plunkett, per coloro che si ricordano di loro, credevo fossero sposati, fidanzati, non lo so, poi, visto, avevo capito una parola italiana che conoscevo, fratello, mi sono detto se Stefano è il fratello, lei è la sorella e forse c'è una chance per me. Ma la Silvia, quella domenica, questa è tipo, non so, mercoledì, non ho la più pallida idea, quella domenica la Silvia non era in chiesa perché c'era un matrimonio. E così ho chiesto, in questa sala, mi capite? A Stefano l'indirizzo da Silvia, perché lui meno male sapeva un po' di inglese. Ho chiesto a lui l'indirizzo della Silvia. Per cui noi, nella misericordia di Dio, abbiamo celebrato da poco 30 anni di matrimonio e i legami sono. Grazie, mi aspettavo un applauso. Ma non soltanto, ho parlato per la prima volta in Italia, dando la mia testimonianza in questa sala. E così un'altra cosa che trovo, sono coincidenze, sono la provvidenza, non lo so, è che la concomitanza del vostro trasferirvi qui vuol dire che in realtà ci fa piacere prendere da voi la staffetta, il testimone per l'isolotto. Per cui c'è tanto simbolismo. Qua probabilmente non ho incluso qualcosa. Per cui voglio pregare un attimo, avremo una lettura di, vi anticipo, Romani 6, primi 14 versetti, Marco Ticci verrà a leggerli, dopo che avrò pregato brevemente, poi parleremo del battesimo. Signore, grazie per aver edificato, fondato questa chiesa, la Chiesa Cristiana Biblica. Grazie per ciò che essa è, il 17 di febbraio del 2019. grazie per gli anni fedeli di testimonianza e mi unisco a tanti a pregare che tu apri un nuovo capitolo glorioso per te, gioioso per loro, di testimonianza in questi nuovi locali. Grazie per davvero, come ho detto pubblicamente, prego davanti a te, a nome della nostra piccola Chiesa. Ti ringrazio, Signore, per aver messo nel cuore di questa Chiesa di accoglierci per questo culto congiunto, il battesimo, nel giorno in cui celebriamo il nostro primo battesimo. Abbiamo già pregato più volte per Octavia, la portiamo ancora davanti a te, ringraziandoti per averla salvata e per aver messo nel suo cuore di chiedere il battesimo. Benedicici ora che possiamo imparare da te. Fa sì, Signore, che io dica per la tua misericordia cose vere, ma che tu dia anche a ognuno di noi di fare come quelle di Berea, per esaminare ciò che dice il predicatore e di far tesoro di solo ciò che è conforme alla tua santa parola. Chiediamo di aver pietà di coloro che sono qui, magari che non ti conoscono. Tu hai avuto pietà di noi, che anche loro possano riconoscere di essere peccatori bisognosi di un Salvatore, di sapere che Egli è lì per loro. Basta che si affidino a Lui per la salvezza eterna. Chiediamo tutto nel Suo santo nome. Amen. Marco, puoi leggere Romani 6, 1 a 14.
Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No, di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? O ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Infatti, colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di lui. Poiché il suo morire fu un morire al peccato una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze, e non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Infatti, il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia.
Ci sono due ordinamenti nel nuovo patto, c'è il battesimo e la cena del Signore. La Chiesa di Roma ne riconosce sette, ma la Bibbia ne riconosce due. Cristo ha istituito due ordinamenti. Il battesimo si fa solo una volta. La Santa Cena, che celebreremo dopo il battesimo, invece viene ripetuta più volte. Il battesimo simboleggia l'inizio del nostro cammino con il Signore. La Santa Cena invece segna i momenti di ristoro lungo il viaggio. Se noi pensassimo alla vita cristiana come un viaggio, un'autostrada, no? Il battesimo è quando entriamo, e si potrebbe dire che la Santa Cena sono quei momenti in cui ci fermiamo all'autogrill per ristoro. Ambedue questi ordinamenti hanno lo scopo di rammentarci ciò che è il fondamento della nostra fede. Entrambi gli ordinamenti ci riportano alla croce di Cristo. Il fulcro della nostra fede e i due ordinamenti che Cristo ha istituito ci costringono a meditare sulla croce, a tornare sempre e sempre e sempre ad essa. Il battesimo simboleggia l'inizio del nostro cammino con Cristo. Ne voglio parlare ora, rispondendo a sette domande. Sette domande. Chi viene battezzato? Tanti di noi sono stati battezzati da bambini. Io, per esempio, sono stato battezzato poche settimane dopo essere nato, credo un mesetto dopo. Da tanti secoli esiste la pratica del pedobattesimo, battesimo dei bambini. Comunque sia, nella Bibbia non troviamo nulla del genere. Questo è perché il battesimo è solo per i credenti, per coloro che già credono. Il bambino non può credere, può solo guardare la faccia della sua mamma e poppare al suo seno. Quando si battezza un bambino si accantona uno degli aspetti più importanti della fede cristiana, la conversione. Dal punto di vista umano, al cuore del cristianesimo, sta la conversione. Se non c'è conversione, non c'è cristianesimo. Secondo la Bibbia nessuno nasce cristiano, si può soltanto diventare cristiano. Giovanni 1,12, un versetto che probabilmente tanti di noi conoscono a memoria, c'è scritto che Dio dà il diritto di diventare figli di Dio a chi? A quelli che ricevono Cristo, a quelli che credono nel suo nome. In Atti 2,38 l'apostolo Pietro disse alla folla: ravvedetevi e ciascuno di voi si è battezzato nel nome di Gesù Cristo. Chi può ravvedersi? I grandi, gli adulti si possono ravvedere, perciò possono anche chiedere di essere battezzati, un bambino no. La nostra seconda domanda è: perché la Chiesa battezza? Di chi è l'idea del battesimo? L'idea del battesimo viene direttamente da Cristo. In Matteo 28:19 Gesù disse ai suoi discepoli, anche questo probabilmente tanti di noi, se leggiamo la Bibbia da tempo, lo conosciamo a memoria: andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli. Non c'è il punto lì. Battezzandoli in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il mandato divino è chiaro. Gesù dice di fare discepoli, è una parte integrante di fare un discepolo e di battezzarlo. Un presunto discepolo non è un discepolo nel senso pieno del termine finché non si è battezzato. Così ora una domanda a ciascuno di noi: tu credi in Cristo per la tua salvezza? Se sì, hai chiesto il battesimo? Se no, ti rivolgo una domanda semplice: perché no? Perché no? Dio lo ordina non per la salvezza, ma lo ordina. Lo ordina. E un cristiano, una cristiana vuole seguire i comandamenti di Cristo. Si potrebbe anche dire, se professiamo fede in Cristo e non desideriamo essere battezzati perché nessuno ce ne ha parlato, va bene, però se sappiamo dell'ordinamento e ci riteniamo credenti e non chiediamo il battesimo, io devo domandarmi, ma Pietro, tu sei un credente? Perché il credente è nato di nuovo con lo Spirito Santo che dimora in lui, in lei, vuole piacere al suo padrone. La terza domanda è: in che modo viene eseguito il battesimo? Già fatto menzione del mio battesimo da bambino. Da bambino mi battezzarono per infusione, cioè mi versarono addosso un po' di acqua. Un secondo modo di battezzare è l'aspersione, quando ti spruzzano un po' di acqua. Nel Nuovo Testamento non c'è traccia di questi due modi di battezzare. Ho amici che stimo molto, persone, teologi da cui leggo, da cui imparo tanto, credono nel pedobattesimo, non secondo il rito, la concezione cattolica. E capisco il loro ragionamento, ma non concordo, non mi convince. Perché nel Nuovo Testamento troviamo l'immersione. Nel Nuovo Testamento le persone vengono battezzate dove? Dove c'è acqua in abbondanza, nei fiumi. Capitolo 8 del Libro degli Atti abbiamo un esempio molto esplicito che riguarda l'eunuco che viene battezzato da Filippo. Versetto 38 Luca scrive che sia Filippo che l'eunuco discesero nell'acqua e che dopo il battesimo uscirono dall'acqua. Se Filippo avesse voluto usare l'espressione o l'infusione, ci sarebbe stato poco motivo che discendessero insieme nell'acqua, giusto? La quarta domanda è: cosa significa il battesimo? Il battesimo simboleggia quello che succede quando noi nasciamo di nuovo. Quando nasciamo di nuovo, contemporaneamente moriamo e cominciamo a vivere. Moriamo al peccato e cominciamo a vivere spiritualmente. Moriamo al peccato, cominciamo a vivere spiritualmente. Secondo Efesini 2:1, prima della nostra conversione, sebbene siamo fisicamente vivi, siamo spiritualmente morti. E così, noi nasciamo morti spiritualmente, quando nasciamo fisicamente. Tutti noi siamo nati una volta fisicamente, se no non saremmo qui a questo culto. Per cui abbiamo una vita fisica, ma non abbiamo una vita spirituale. Riceviamo la vita spirituale solo per via di ciò che la Bibbia chiama la nuova nascita. La nuova nascita. Questa nascita ha luogo quando crediamo in Cristo come l'unica speranza per la salvezza. Si verifica in quel momento preciso. In quel momento preciso moriamo al peccato e diventiamo spiritualmente vivi. E tutto questo viene simboleggiato in modo inconfondibile nel battesimo per immersione. Dio mi ha fatto nascere di nuovo in un autobus. Me lo ricordo bene. Ero lì in fondo, c'è l'autista davanti, io in fondo, mi avevano testimoniato quella sera a Chicago. Uscendo da quello studio biblico non ero ancora sicuro, ma durante il viaggio a casa mi sono impaurito. Credo che sì, quello che mi hanno detto sarà vero, che c'è l'inferno per me, però se accolgo Cristo come Signore e Salvatore, c'è il paradiso. E ho cercato di ricordare, sai come facciamo, tutte le cose che mi avevano detto, ovviamente la cosa era abbastanza semplice. E così sono, ero salito in autobus, spiritualmente morto, sono sceso dall'autobus vivo, spiritualmente vivo. Sì, in quel momento noi, quando Dio ci fa nascere di nuovo, moriamo il peccato e diventiamo spiritualmente vivi, tutto questo viene simboleggiato in modo inconfondibile nel battesimo per immersione. L'immersione del battezzando, in questo caso della battezzanda nell'acqua, simboleggia la sua partecipazione nella morte di Cristo, no? Per capirci, andare sotto l'acqua simboleggia andare nella tomba, simboleggia la morte con Cristo al peccato. L'emergere dall'acqua invece simboleggia il risorgere spiritualmente con Cristo, come Cristo è emerso dalla tomba. Questo è ciò che Marco ha letto prima, potete ripassarli dopo, i versetti 3 e 4 di Romani 6. Noi moriamo con Cristo andando sotto l'acqua e risorgiamo con Cristo quando emergiamo. Ora, sia chiaro che non riceviamo la salvezza quando veniamo battezzati. Il battesimo semplicemente simboleggia la salvezza eterna che noi riceviamo quando crediamo in Cristo e in Cristo solo per la salvezza. A questo riguardo è bella la commovente testimonianza della martire olandese Elisabetta Dirks. Mi commuovo sempre quando leggo queste righe, non è la prima volta che le leggo. Quando lei nel 500 fu interrogata sotto tortura, Elisabetta Dirks, e i giudici la domandano: non pensi di essere salvata col battesimo? Elisabetta: no, signori miei, tutta l'acqua del mare non mi potrebbe salvare. La mia salvezza è in Cristo. Una gigantessa. L'acqua non salva. Cristo salva. La nostra quinta domanda è: che cosa stiamo affermando quando ci facciamo battezzare? In questo caso, cosa, quando Octavia chiesto il battesimo e poi quando sarà battezzata, qual è la cosa che sta venendo fuori da questo atto? In questo caso in lei, ma quando qualcuno si fa battezzare, no? Cosa stiamo testimoniando, cosa stiamo affermando? La cosa più importante è che stiamo obbedendo al Cristo che ci comanda il battesimo. Questa è la cosa di fondo. Ma allo stesso tempo, quando ci facciamo battezzare, stiamo facendo una dichiarazione di appartenenza e di impegno. Quando ci facciamo battezzare, dichiariamo di appartenere a Cristo. Questo è il senso letterale della parola cristiano. Apparteniamo a Cristo. Dichiariamo anche il nostro impegno di seguirlo nella vita quotidiana con l'aiuto di Dio. In sintesi, stiamo dicendo questo quando ci facciamo battezzare: Cristo, io ti voglio obbedire nel farmi battezzare, perché appartengo a te a causa del tuo sacrificio sulla croce, e con il tuo aiuto ti voglio seguire nelle grandi e nelle piccole decisioni della mia vita. Io non sono capace, ma con il tuo aiuto e con l'aiuto della comunità di cui ora faccio parte ufficialmente, ce la posso fare. E a chi sta affermando, a chi sta dichiarando queste cose? Il battezzando, la nostra battezzanda. Questa è la nostra sesta domanda. Va da sé che il battezzando sta dicendo a Dio di appartenere a Lui e di volerlo seguire, ma lo sta dicendo anche davanti a altri esseri umani, specificamente davanti alla comunità di fede e gli ospiti non credenti, in questo caso davanti a due comunità, i fede e gli ospiti non credenti. Ora, a volte si sente dire che la fede deve essere una cosa privata. Quest'idea, anche se diffusissima, non è biblica. Secondo la Bibbia, la fede cristiana è allo stesso tempo personale e pubblica. Privata no, personale e pubblica sì. Personale perché io devo credere in Cristo, nessuno lo può fare per me. Ma la mia fede non può rimanere privata. Credo in Cristo personalmente, ma poi lo dico agli altri pubblicamente. Il battesimo è un importante momento pubblico in cui dichiariamo agli altri che noi apparteniamo a Cristo e lo vogliamo seguire, e che apparteniamo ufficialmente alla comunità, chiesa locale di cui facciamo parte. La nostra settima e ultima domanda riguarda il culto del battesimo. E stiamo parlando di noi. Finora abbiamo parlato del battesimo, ora considereremo brevemente il culto in cui si svolgono i battesimi. Un culto di battesimi è un momento di grande gioia per ogni comunità cristiana. Io sono arrivato qui e probabilmente è sempre così con voi, c'è sempre un clima di allegria e di gioia, ma ho percepito, era palpabile, la gioia perché a noi cristiani piace quando qualcuno si battezza. Gesù stesso disse, non piace soltanto a noi, così vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Si dice, ed è vero, c'è una festa anche in cielo. Come abbiamo detto prima, il ravvedimento non ha luogo nella vasca battesimale, per cui tecnicamente la festa era quando Ottavia si era convertita. Ma è nel battezzarsi che facciamo una forte dichiarazione agli altri che noi siamo salvati, ed è questa, la salvezza in Cristo, che è la fonte di una grande gioia per tutti noi, per coloro che si battezzano, per i loro familiari, amici, credenti, ed anche per tutta la comunità di fede. Concludo. 20 anni dopo essere stato infuso con un po' di acqua, io sono stato battezzato. Quella sera lontana, eravamo in tre, sempre a Chicago. Se mi ricordo bene, eravamo in tre, non ero l'unico a essere battezzato. Anche i miei genitori cattolici hanno deciso di assistere al culto, ma c'era una grande differenza. Quando il sacerdote mi aveva infuso con un po' di acqua, io non c'entrava niente. Avevo un mese. 20 anni dopo, invece, ero stato io a chiedere il battesimo. E sono stato io a testimoniare con la mia bocca, come testimonierà a breve Ottavia, ero stato io a testimoniare con la mia bocca di essere stato salvato per il sangue di Cristo. Nel primo caso è stata celebrata una tradizione, si va a mettere la tunica. Nel primo caso è stata celebrata a St. Angela, chiesa, zona di Chicago, non mi ricordo bene l'indirizzo, è stata celebrata una tradizione. C'era la mia Aunt Mary, c'era il mio cugino Mike Richards, perché il marito di Aunt Mary era metodista, per cui non poteva essere il padrino. E così hanno detto, sì, ci impegniamo a tirar su questo bambino nella Santa Madre Chiesa Apostolica Romana. È stata celebrata una tradizione. 20 anni più tardi, invece, la grazia di Dio è stata celebrata e magnificata. Così sarà anche oggi con la nostra battezzata.